Stai ascoltando
CRC FM.
Ben ritrovati, eccoci insieme con Spiccioli di Fede. Come al solito abbiamo un nuovo ospite. Ciao Stefano.
Ciao.
Un bel nome. Poi Stefano tradotto, no? Stefano è stato un grande personaggio anche nella Bibbia.
Sì, è vero.
Quindi non è una cosa da poco. Volevo darvi recapiti telefonici per chi volesse contattarci, può farlo in WhatsApp o un SMS o addirittura chiamare al 338-5223-006. Ripeto, per un WhatsApp e un SMS oppure chiamare al 338-5223-006. Potete anche inviarci un'email a info@crcmedia.it e voglio ricordarvi che questo programma sarà disponibile anche in podcast su crc.fm. Sei un giovane, anche se un giovane vecchio, mi hai detto.
Dipende quindi, un po' dai punti di vista.
Punti di vista, però un 33enne adesso, tanti non sono neanche sposati, per cui ti ritengo un giovane vecchio per le esperienze probabilmente. E come di consueto, in genere noi partiamo proprio dalla vita, dall'infanzia, e direi che del tuo caso è proprio indispensabile farlo, anche per capire davvero l'opera del risanamento, le meraviglie che compie Dio e la speranza che può dare. Quindi ti faccio partire dalla tua infanzia, proprio dimmi dove sei nato, eccetera.
Allora, io sono nato e cresciuto a Lugano, nel Canton Ticino, quindi in Svizzera. I miei genitori sono entrambi svizzeri tedeschi, quindi sono nato in una, diciamo, in un contesto, in una cultura ticinese, ma con comunque una, nello stesso momento, anche una cultura svizzero-tedesca. Quindi anche su questo lato sono cresciuto con un miscuglio di tante culture assieme. E quindi questo da una parte è stato anche arricchente.
Mi dicevi che la mamma addirittura ha origini italiane?
La nonna,
per cui sono una bomba esplosiva.
La nonna, la mamma di mio padre, sì, è di origine italiana. Io sono anche cresciuto in chiesa con persone che vivevano in Italia, al confine con la Svizzera, e venivano tutte le domeniche in chiesa a Lugano.
Ma quindi, tu come ti senti? Svizzero? Tedesco o svizzero italiano?
Io mi sento svizzero. Mi sento svizzero. Mi sento anche ticinese, ma mi sento anche svizzero, comunque essendoci un miscuglio di tante nazionalità. Poi mi sono sposato 3 anni e mezzo fa con una moglie che è italiana, nata e cresciuta comunque a Luino, quindi nella provincia di Varese in Italia, e quindi anche la mia famiglia attuale è un po' un insieme di tante culture, e questo arricchisce molto, perché non c'è un modo di fare giusto piuttosto che un altro, ma assieme si può scoprire giorno per giorno cosa l'altro pensa, cos'è il modo di vivere magari anche un po' diverso, per poi scoprire alla fine, e questo penso che sia fondamentale come cristiano, acquisire la cultura del cielo.
Questo è
fondamentale.
Quello, ecco. Sì, quello impariamo giorno dopo giorno.
Giusto.
Però diciamo che tu hai vissuto delle esperienze anche in chiesa, di chiesa e con la chiesa. Però i tuoi genitori, mi dicevi che erano proprio andavano in chiesa sin da giovanissimi, cioè tu sei cresciuto in una chiesa?
Sì, io sono cresciuto in una chiesa evangelica, e andavamo, quindi io andavo, mi ricordo, anche se me lo ricordo vagamente, ma mi ricordo che andavo alla scuola domenicale, ed è stato anche bello, soprattutto mi ricordo di una insegnante della scuola domenicale che ci accoglieva sempre con un sorriso, ci abbracciava forte forte, ma tutti i bambini, e forse era l'unica persona che tutti i bambini si ricordavano quando andavano alla scuola domenicale.
Per il contatto fisico,
che a volte magari c'era anche terrore, perché poi arrivava e ti stritolava per bene. Ecco, questo è stato un po' quello che mi ricordo del tempo della scuola domenicale. Quindi, però effettivamente sono cresciuto ho comunque cominciato già dalla mia giovane età a conoscere la Chiesa, no? Quello che, anche attraverso le storie che si raccontavano durante la scuola domenicale.
Però la cosa che mi ha colpito molto, che vorrei anche in qualche modo approfondire, è il fatto che non, i tuoi fossero in una chiesa, ma vivessero la chiesa un po' così, non c'era una frequentazione continua, si andava, non si andava, si vivevano dei problemi anche in modo quasi fuori dalla chiesa. Quindi come hai potuto vedere tu la chiesa come un punto di riferimento? Se si va una volta al mese, una volta ogni 2 mesi, quanto c'eri dentro? Che cosa rappresentava per te da piccolo la chiesa?
Beh, devo dire che durante il mio periodo da bambino vedevo la chiesa come un luogo dove si andava ogni tanto, si andava in chiesa, quindi un po' forse anche come una delle attività che si potevano fare, no? Che poi c'era la scuola, l'asilo, c'era magari lo sport e poi c'era anche la chiesa, ecco, quindi...
Ma quanto si parlava del Signore in casa? Come si viveva il Signore in casa?
Se ne parlava poco e addirittura a volte magari si diceva: beh, se andiamo 2 domeniche al mese è più che sufficiente, ecco. Quindi, e io chiaramente da bambino ho anche pensato: beh, se lo dicono loro allora devono avere ragione. E quindi sono un po' cresciuto con questa, da una parte questo pensiero che, vabbè, è una delle attività che si possono fare, dall'altra parte c'era qualcosa che comunque mi interessava, mi attirava della chiesa locale, quindi poi sicuramente da bambino non potevo neanche capire che cosa mi attirava, però sicuramente era un luogo dove stavo bene, dove mi sentivo anche a casa, anche se chiaramente da bambino è un po' più tutto infantile, diciamo, certo. Il modo di vivere la chiesa.
Diciamo, anticipo una cosa che poi svilupperemo più in là, tu sei nel campo evangelistico, per cui parleremo anche della missione per la quale lavori, però la domanda che voglio porti adesso è questo: secondo te c'è da evangelizzare ancora anche nelle chiese attualmente?
Ma io penso che tutte le persone hanno bisogno di ricevere il Vangelo, quello che dice che tu sei salvato per grazia. E io penso che ogni persona ha bisogno di scoprire questa verità, e se non l'ha fatta proprio questa verità, di farsela propria. Mi è capitato anche recentemente di parlare con un ragazzo di 11 anni che frequenta la chiesa regolarmente, ma che non aveva ancora scoperto quello che Cristo aveva fatto per la sua vita, quindi era proprio una novità. Quindi io penso di sì, e penso anche per le persone che sanno di aver accettato il Signore, anche per loro è importante, fondamentale ricordarsi di quello che Cristo ha fatto per noi, perché a volte noi come esseri umani ci dimentichiamo di tante cose, quindi è importante ricordarsi questo.
Ma ti faccio questa domanda perché poi l'evoluzione che ha avuto anche la tua famiglia con questo sistema di vita, perché a me veniva in mente mentre tu parlavi il versetto biblico che il seme cade in un cuore buono e onesto e porta frutto con perseveranza. Questa parola perseveranza per me è di fondamentale importanza. Credo che senza perseveranza in ogni cosa che noi facciamo non si arriva a capo di niente. E mi è venuto in mente questo versetto perché poi, siccome un po' la tua storia me l'hai raccontata prima di essere qui insieme a raccontarla agli altri, quindi diciamo che la tua famiglia in questo sistema, un sistema di discontinuità, un sistema dove Cristo non è stato a capotavola e dove Cristo non è stato all'interno della famiglia come ospite, ma neanche ospite, come il re della casa probabilmente, poi inevitabilmente hai avuto una vita di grandissime sofferenze, di smembramento della famiglia, eccetera. Ed è per questo che te lo chiedevo, perché molto spesso ci chiediamo come mai una famiglia, nonostante frequenti la chiesa, sia cristiana, va a finire in certi modi. Qui c'è da chiarire anche che Cristo deve essere vivo nella nostra vita. E ti ho fatto la domanda a bruciapelo: bisogna evangelizzare anche coloro che ritengono di essere già figli di Dio oppure che dicono di aver creduto in Cristo? Secondo me sì, a questo punto sì. Tu parli però di 30 anni fa. già, no? Stiamo andando indietro, ero un bambino, per cui ai 33 anni stiamo parlando di una famiglia che si è disfatta intorno agli 8 anni di età tuo?
Giusto, giusto, a circa
quindi
8 anni.
Stiamo andando ancora più, stiamo partendo proprio dalla tua infanzia, andavi, questa monitrice che ti abbracciava e ti baciava, già un affetto spontaneo della prima cosa che mi hai detto, quindi l'amore. L'amore, una persona che svolgeva un'attività con amore. Però Cristo non era nella famiglia, non era nella famiglia perché c'era discontinuità anche alla frequenza, agli studi, a quello che poteva essere l'adorazione in comune, alla Chiesa, costituita da Cristo, perché insieme, no, cresciamo anche in Chiesa, insieme c'è tutta la Deità si manifesta di Dio in Chiesa. E tu, intanto che vivevi questa esperienza, in casa cosa vivevi però?
Devo dire che i miei genitori hanno divorziato quando io avevo circa 8 anni e devo dire che prima di questo, diciamo, questo punto di svolta, quindi questa separazione che è stata drammatica, mi ricordo un'infanzia felice, quindi non c'erano particolarmente problemi, una mamma presente, un papà sì che lavorava ma che era comunque presente. Mi ricordo anche un aspetto bello, che lui cercava di, lavorando a turni, a volte anche di notte, cercava di dormire meno la mattina così che poteva stare più con noi se era il weekend, ecco. Quindi
non hai percepito nessuna frattura all'interno della famiglia, nessuna cosa sospetta? Ma però ti interrompo adesso perché altrimenti non riusciamo a finire il discorso, quindi manderei un brano musicale, dopo continuiamo col discorso, a tra poco.
Stai ascoltando
CRCFM.
Sì, eccoci insieme, Stefan, ci ritroviamo e dicevi appunto che tu sei stato incosciente di quello che avveniva. Questo, dopo ti dico la mia, sono stati molto bravi loro, perché probabilmente non hanno mischiato la famiglia, ma un matrimonio, una situazione che finisce, sicuramente ha dei precedenti, che tu non avevi compreso, però.
Beh, no, io non avevo compreso, devo dire che molti aspetti di quella fascia, di quel periodo della mia vita, non me li ricordo molto, non sono molto presenti, addirittura a volte magari ci sono persone che mi ricordano qualcosa di quel periodo, ma io non me lo ricordo. Quindi, però, mi ricordo che avevamo la mamma che era a casa e quindi che era presente, e il papà appunto che lavorava, e quindi però non avevo percepito delle difficoltà. Può anche darsi che i momenti di discussione erano sempre quando noi eravamo assenti.
Può essere.
Quindi, essendo, come avevo detto prima, mio padre che lavorava a turni, quindi a volte magari quando noi eravamo a scuola loro avevano il tempo per magari parlare anche di difficoltà, quindi questo ha generato che quando magari noi eravamo a casa lui non c'era perché lavorava, e quindi
però questo non è stato ancora più una tegolata in testa, cioè è un annuncio così senza avere neanche una avvisaglia di questo come risultato.
Certo, quando siamo stati confrontati con la realtà che adesso papà non viveva più a casa, perché inizialmente abbiamo vissuto con il papà, con la mamma, scusate, in quel periodo chiaro che era tutto come un fulmine a ciel sereno, si dice, no? Nel senso che non mi aspettavo niente, mi aspettavo uno svolto così, e non capivo neanche che cosa comportasse questo, perché vabbè, ok, che il papà vive fuori casa è qualcosa che riuscivo a capire, ma che cosa voleva dire questo? Poi si sa che un bambino ha sempre la speranza che è solo un periodo, che è solo un breve tempo, che c'è un motivo ben preciso, e quindi c'era anche la speranza che tutto
tornasse
come prima, perché alla fine, essendo bambino, era tutto centrato sui miei bisogni, quindi pensavo, beh, alla fine poi tutto si risolve. Però così non è stato, c'è stata la separazione, e mio padre ha iniziato ad avere un rapporto con un'altra persona, con un'altra donna. Mia madre pure ha iniziato una relazione con un altro uomo, e questo chiaramente ha complicato il tutto. Poi in quel periodo, che appunto avevo circa 9 anni, quindi circa un anno dopo, c'è stata questa decisione di andare a vivere a La Chaux-de-Fonds, che è un cantone della Svizzera francese, quindi 4 ore lontano da mio padre. Come maschio era un altro colpo duro. Quello che è successo è che a un certo punto, devo dire, mia madre da una persona che frequentava una chiesa evangelica, quindi si poteva dire che apparentemente era una persona che aveva una fede, si è sviata e ha abbracciato una fede un po' particolare, diciamo, che arriva dall'India, dove c'è un miscuglio di tante religioni che entrano in gioco, creando non poco disordine, ecco, nella vita di fede di mia madre. Questo li ha portati, lei e il suo compagno, ad andare per 2 mesi in India, dove probabilmente volevano scoprire di più di questa filosofia, ma forse era anche una setta, e questo non saprei dirlo, ma quello che sta di fatto è che sono spariti per 2 mesi. E questo, chiaramente, quando noi andavamo a scuola lì in Svizzera francese, a un certo punto mio padre fu stufo di questa circostanza, perché non era proprio bello per noi, e quindi poi attraverso l'assistenza sociale ci ha riportato in Ticino. E
però non abbiamo detto che è una sorella che è un anno più grande di te.
Sì, è una sorella che
quindi siete quasi coetanei, però.
Sì, siamo quasi coetanei, e quindi questa è stata la cosa positiva, perché comunque, malgrado le difficoltà, ma come fratelli eravamo uniti e cercavamo di farci forza ed andare avanti assieme, no? Anche nel riuscire ad affrontare la difficoltà assieme.
Quindi da un certo punto di vista tuo padre si è preso la briga di prendervi con lui per avere più stabilità, ma anche in quella stabilità c'era un disastro totale e completo.
Sì, perché in quel periodo mio padre era assieme appunto a questa persona, che poi si sono anche sposati, però purtroppo c'erano delle difficoltà, aveva problemi di alcol, quindi alzava spesso le mani verso di me. Devo dire che non l'ha mai fatto con mia sorella, era un po' considerato la pecora nera, no? Che tutto quello che succedeva era colpa mia.
Ma perché, secondo te? Tu ti ribellavi o...?
Ma no, io ero un bravo bambino, che poi nel frattempo ero un preadolescente, ma ero una persona tranquilla. Boh, è chiaro, avevo anche i miei difetti, anch'io combinavo le mie piccole cose.
Perché scaricava su di te, secondo, adesso col senno del poi, quale può essere un motivo per cui ti usasse come capro espiatorio?
Ma io penso perché dentro di lei c'era comunque un disagio, e c'era qualcosa che doveva risolvere, e lo proiettava su di me. Forse pensandoci adesso da adulto,
certo,
magari ha avuto delle brutte esperienze con il padre o con qualcuno che...
Con la figura maschile,
con
diciamo.
Figura maschile, e questo lo proiettava su di me, che comunque allora era una persona debole, perché chiaramente, essendo un preadolescente, non avevo le forze per riuscire veramente a difendermi, e quindi probabilmente sì.
E tuo padre non ti difendeva?
Diciamo che molte volte mio padre era anche assente per motivi di lavoro, e quando io gli raccontavo, perché io avevo comunque un rapporto aperto con mio padre, nel quale io raccontavo un po' quello che succedeva, però esitava, anche aveva paura magari che se succedeva ancora una volta una separazione, e qui posso anche capire che è difficile da una separazione poi crearne un'altra, e quindi aveva paura di scombussolare ancora di più la famiglia, e quindi cercava di parlarne con lei, di tematizzare, però poi c'era anche la negazione da parte sua, quindi diceva no, ma non è vero, o è lui che esagera, o lui che insomma, che si inventa le cose, ma io non mi sono mai inventato niente, quindi, quindi questo ha creato tutto, era come una rete di cose, di eventi che creavano il convivere molto difficoltoso.
Adesso mandiamo un brano musicale, poi ci troviamo per la terza tranche, ma direi che fino ai 16 anni c'è molto da dire adesso, sì. Perché voglio un po' sviluppare tutto questo concetto che, in cui molti adesso possono trovarsi in questa situazione, perché le famiglie allargate, famiglie col secondo papà o mamma, ce n'è in abbondanza in questo momento nostro, della nostra società attuale. Quindi mandiamo un brano musicale e ci troviamo tra poco.
Va bene, a dopo.
Stai ascoltando
CRC FM.
Eccoci insieme, ben ritrovati. Volevo ricordarvi i nostri recapiti. Se volete mandare un WhatsApp, un SMS o chiamare, potete farlo al 338 52 23 006. Ripeto il numero: 338 52 23 006. Oppure anche attraverso un'email al info@crcmedia.it e potete riascoltare le nostre trasmissioni, perché questo programma sarà disponibile anche in podcast su crc.fm. Ecco, mi colpisce molto, ti dicevo durante il brano musicale, la tua dignità anche nel parlare del dolore, quasi una sorta di rispetto verso te stesso, di timidezza verso l'esterno, non saprei definirlo, perché è un racconto che detto come lo stai dicendo tu sembra tutto superato, che non abbia lasciato niente, ma un ragazzino che si trova in una situazione come la tua, e tua sorella ovviamente non ci ha parlato, però sarà magari anche diverso, ma la stessa situazione, due ragazzine che si trovano con due genitori che apparentemente vanno in chiesa, che dovrebbero dare anche una tutela, perché Dio dovrebbe esserci, che non c'è, perché c'è una discontinuità, perché forse non sono nati neanche di nuovo, non possiamo dirlo, però sicuramente se non sentivano l'esigenza di crescere insieme alla Chiesa o di continuare un'educazione anche su due figli in una certa maniera, penso che abbiano capito relativamente. Divorziano e voi non sapete niente della loro condizione privata, segreta, che stanno vivendo, perché un matrimonio non finisce in due giorni. Hanno da una parte l'intelligenza di non coinvolgervi, e quindi questo diamone atto, hanno litigato, non hanno fatto la guerra dei roses davanti a voi, ma hanno avuto una sorta di intelligenza di tenervi fuori, che allo stesso tempo però è stata una tegolata in testa, perché non affrontandola con voi, per voi andava tutto bene, non avete vissuto questo, a meno che ci sia stato dei segnali che tu non hai rimosso, perché dici che fino agli 8 anni tu non ricordi niente della tua vita, e quindi qui
o poco.
E quindi o qualcosa che tu hai visto che ti feriva e l'hai rimosso, oppure veramente non hanno litigato. Però andare a indagare, a fare una seduta di psicoterapia adesso non è il caso. Quindi diciamo che la tegolata in testa c'è stata, indipendentemente dalle metodiche o modi, eccetera. Tu vivi questa esperienza drammatica con tua sorella. In un primo tempo vi prende vostra madre, perché tuo padre ha un'altra donna e quindi va via per un tradimento probabilmente da tua madre, però la vittima diventa in qualche modo la vostra carnefice, perché incomincia a prendere una via completamente sbagliata, di una certa filosofia orientale, si trova con un uomo con la quale coltiva questa filosofia orientale, partono anche per l'India, anche per 2 mesi, e quindi tuo padre si deve prendere cura di voi a 4 ore di distanza, perché lei nel frattempo intelligentemente si trasferisce in un posto a 4 ore di distanza dal papà, neanche da avervi in comune, e tuo padre lotta per avervi lui. Lotta, capisce questo, il senso della vostra vita così tutta disorganizzata e anche di sofferenza, e dice: li porto con me. Il pensiero è buonissimo, peccato che vi porta in una famiglia mentre lui è con una donna alcolista. Faccio capire un po', perché io sto vedendo alcolista, dove chi è il più debole di tutti, il più delicato e il più con gli occhioni da rosé bonbon, nel senso proprio ingenuo e tutto? Sei proprio tu, per cui probabilmente per sue problematiche interiori, che ce l'ha con gli uomini probabilmente, chi lo sa, se la prende con te più che con tua sorella, perché ti maltratta in tutte le maniere, te le dà, ti picchia. Tu parli con tuo padre anche di questo, perché è un rapporto bello, libero, sai che tuo papà ti vuol bene, ma lo trovi, lui si comporta come uno non in grado di gestirsi questa situazione, per un motivo molto semplice, perché si trova un papà solo, piuttosto che prendersi tutta la responsabilità, la condivide con una folle, con una persona folle. E allora io mi sto domandando, mi sto dicendo, questa storia è la tua storia, non c'è niente da ridere, c'è da piangere, però tu l'hai raccontata con una certa leggerezza. Ma è una storia comune questa attualmente, forse la storia più comune che coinvolge la società attuale, dove non ci si rende conto i danni che si fanno. Allora io vorrei che tu invece parlassi di quello che tu hai vissuto, perché non è una vita semplice, non è una ferita che tu a 33 anni hai già guarito, è una vita che ha dovuto Dio prendere in mano, e grazie a Dio che ti ha preso in mano, ma che hai dovuto affrontare con il Signore.
Ma io penso che magari può spiazzare il modo con il quale ne parlo, primo perché sicuramente ho fatto una lunga strada, che poi avrò sicuramente modo anche di spiegare come sono riuscito a uscire fuori da certe difficoltà, ma quindi è, ho fatto un lavoro su di me. D'altra parte è la mia vita, è la mia storia, è la storia della mia vita, e quindi fa parte di me. Devo dire che in quei momenti provavo una grande tristezza, un grande smarrimento, perché pensavo di dover arrangiarmi da solo. Per chi mi sta ascoltando deve proprio immaginare un bambino di 8, 9, 10, 11 anni, poco importa, che deve cercare di praticamente da solo riuscire un po' a mettere in ordine i sentimenti che prova. Non è per niente semplice, a chiedersi ma che cosa ho fatto io di male nella mia vita per poter dire questa è la mia vita distrutta, persone mi trattano male, una donna che alza le mani, che cosa ho fatto di male, cosa ho fatto per meritarmi, devo dire che non c'è mai stato il pensiero che Dio mi odiava e quindi che Dio era colpevole di tutto questo. Io non ho mai messo Dio in questo piano accusatorio.
Perché? Perché sai, è già la seconda volta che mi capita, la persona che ho intervistato prima di te, che ha avuto una vita abbastanza tribolata anche nella salute, e mi ha ripetuto le tue stessissime frasi. Adesso arrivi tu a dirmi che non te la sei mai presa con Dio, quando io so di gente che ce l'ha con Dio anche per gli errori che personalmente commettono, cioè non solo tu le hai subite, e quindi avresti avuto il diritto di dire dove sei Dio, sono solo un bambino, e non l'hai fatto, quando io mi trovo a fare consulenza o parlo con persone che ce l'hanno con Dio anche se perdono la casa perché giocano alle macchinette, non so se mi spiego, no? Oppure vivono una situazione perché se la sono cercata con tutte le forze, e poi si rivolgono a Dio con prepotenza dicendo perché tu hai permesso questo, senza farsi nessun esame di coscienza. E questo è un argomento che dobbiamo affrontare, perché io sono nei tuoi stessi panni, ho vissuto delle situazioni brutte di salute eccetera, ma non mi ricordo una volta che ho detto perché Dio, tutto più mi impegnavo e volevo che lui si presentasse a me, ma non ho mai accusato Dio del perché mi avesse messo in certe circostanze. E alla fine però il risultato si vede tra le persone che accusano Dio e le persone che non l'accusano, perché poi se pensiamo a te, sei una persona che lavora a tempo pieno quasi per il Signore, no? Come missionario eccetera, se parliamo di me, ho dato la mia vita al 100% a Dio, 100% veramente, forse non sono ancora, però la mia vita si svolge dalla mattina fino alla sera e fino anche la notte per offerta al Signore. Quindi qualcosa c'è che dobbiamo capire.
Ma io penso che ho attribuito la responsabilità alle persone che commettevano uno sbaglio, perché penso oggi so che alla fine Dio lascia liberi le persone nel come vogliono agire, anche nell'accettare.
Però tu eri un bambino, Stefan, questo è il discorso, cioè questo è un discorso maturo che stiamo facendo.
Si vede che ero un bambino saggio.
No, eri un bambino sì. Che ha capito più di certi adulti, e questo dobbiamo dirlo, perché chissà quante persone ascoltano anche in questo momento e non vengono fuori, non trovano il capo della matassa per srotolare i nodi della vita, perché se la prendono magari con Dio e non si accostano a Dio, dando colpi a Dio che non ha, e quindi invece di cercarlo, averlo nella loro vita e inserirlo, lo allontanano, perché l'odio che hanno dentro, la rabbia, la trasferiscono contro un Dio che magari ha anche sofferto e pianto per te, non ha visto l'ora di farsi conoscere, però tu non l'hai rifiutato poi a un certo punto della tua vita, mentre altri, avendocelo con lui, lo rifiutano anche, si vede Dio la porta sbattuta in faccia dalle persone. E questo è un concetto che dobbiamo sviscerare, perché capito questo nodo, probabilmente anche tu che sei dall'altra parte adesso arrabbiatissimo o arrabbiatissima perché Dio ti ha abbandonato nelle tue difficoltà, se capisci questo concetto hai una via d'uscita che è straordinaria, perché le persone hanno sbagliato con te, ma Dio è pronto ad accoglierti, e quindi questa è la buona notizia. E se ce l'ha fatto Stefan, ce l'ho fatto io in questo, e ce l'ha fatto anche la persona della volta scorsa, Francesca, allora vuol dire che l'errore è in te. Allora non ti voglio accusare, però ti sto offrendo una via d'uscita, e spero che queste puntate che faremo insieme te la offrano ancora maggiormente. Questo è quello che voglio dire, per cui vi lasciamo qualche minuto e torniamo dopo, a tra poco.
Stai ascoltando
CRCFM.
Eccoci ritornati dopo la mia sgridata tra virgolette d'amore, perché è stata una sgridata d'amore, perché veramente tante volte abbiamo bisogno di essere risvegliati, di trovare la strada, e non sempre con amoruccio bello ci si arriva quando si capiscono dei concetti in profondità, e se l'ha capito un bambino di 9 anni possiamo capirli tutti. Perché, ecco perché l'Evangelo, lasciate che i piccoli fanciulli vengano a me, la semplicità di un cuore che lascia libertà a Dio di entrare e parlare, comunicare. Comunque tu ti trovi a un certo punto a non prendertela con le persone, quindi la mancanza, diciamo, anche di amarezza e rabbia principalmente è dovuta a questo, però neanche rabbia verso Dio, intendo, e verso gli esseri umani.
Sì, diciamo che io non ero una persona, non lo sono ancora, rancorosa, quindi non ho mai reagito con un senso di rabbia, ma più che altro, scusate, con un senso di chiusura. Quindi vivevo una situazione difficile dove c'era una donna che comunque alzava, non tutti i giorni, questo no, ma regolarmente ogni settimana le mani, anche per situazioni ingiustificate. Venivo accusato ingiustamente di aver fatto una cosa, quando a volte sì, capitava che ho fatto la mia ragazzata, come la fanno tutti i bambini, ma altre volte venivo accusato di cose che facevano altre persone della famiglia, e quindi insomma questo, però io mi rinchiudevo in me stesso, pensando vabbè, se sto zitto, se sto tranquillo, allora
la verità verrà fuori prima o poi, no? Anche
ma non tanto la verità verrà fuori, ma più che altro non mi devo fare notare. Se non mi facevo notare, pensavo che le cose sarebbero andate meglio, ma in realtà il fatto è proprio questo, che se non si risolveva questo problema, se questa persona non risolveva questo problema di alcol e di aggressività, non potevano cambiare le situazioni, questa era la realtà. Però da bambino ingenuo pensavo che però in qualche modo col mio stare tranquillo, con la questa mia attitudine tranquilla e timida sarebbe servito a qualcosa, ma questo invece ha portato a un grosso problema che ho dovuto affrontare molto durante la mia conversione, proprio l'aspetto della timidezza. Mi ho rinchiuso così tanto in me stesso che sono diventato una persona molto molto timida e molto chiusa. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che a casa sì, ero molto tra le mie, a scuola ero molto molto chiuso, addirittura addirittura alle medie tutti mi prendevano di mira e mi prendevano in giro, no, per, proprio perché ero una persona chiusa, ero, diciamo, anche una vittima molto, molto allettante per molti ragazzi della mia età. E un po' anche perché io, soprattutto alle medie, alle elementari meno, perché chiaramente sei un po' più bambini, invece alle medie già si comincia a capire molte più cose, mi sono sempre trovato a disagio con quelli della mia età, ma perché li trovo sempre tutti troppo tutti immaturi. Le ragazze meno, ma i maschi, i miei coetanei maschi, li trovo molto, molto immaturi. Perché? Perché con la situazione che avevo vissuto a casa, quindi che del divorzio, violenza, eccetera, eccetera, ha creato in me posso definirlo uno sprint di maturità, nel senso che ho dovuto arrangiarmi tanto da solo, affrontare molte difficoltà da solo, perché i consigli che mi venivano dati non mi servivano molto, non mi aiutavano molto in questa situazione, anche proprio a livello di lavoro in casa dovevo arrangiarmi da solo, e quindi ha portato in me una maturazione molto, molto in fretta, e ha portato che con soprattutto i maschi della mia classe mi sentivo sempre a disagio, mi sentivo più in avanti, ma non perché pensavo di essere migliore di loro, ma proprio perché mi trovo molto più a mio agio con persone che avevano qualche anno in più di me. Quindi questo sicuramente avrà creato disagio anche nei confronti delle persone con cui avevo una relazione quotidiana, quindi con i miei compagni di classe. E questo è, da una parte, è anche un grosso danno, e penso che questo è qualcosa che possono vivere tante persone che vivono in situazioni del genere. Infatti lo dicono anche le ricerche, ed è qui rinchiuso anche un grosso problema, dove chi vive in una situazione dove i genitori divorziano, quindi dove il bambino stesso in qualche modo deve fungere da genitore, deve fungere da quello che tiene da collante della famiglia, e quindi che matura velocemente saltando dei passi del proprio sviluppo normale. E questo è stato un grosso problema. Io penso che questo problema possono viverlo tante persone che ci stanno ascoltando, ma con questo non voglio dire che non c'è più speranza. Allora, anzi, al contrario, che al di là di tutto questo c'è una speranza, e questa speranza io l'ho trovata in Cristo, e tutte le persone la possono trovare in Cristo. E io vorrei fare adesso un salto a 16 anni, quando mi sono convertito.
Voglio solo dire due cose.
Sì, dimmi.
Che questo ti ho lasciato parlare perché mi è piaciuto sentire tutte le tue considerazioni, però credo che ogni essere umano debba lavorare su se stesso. Tante volte la vita costringe qualcuno a farlo, come hai fatto tu, no? Di affrontare nella solitudine te stesso, eh? Ci sono alcuni che invece sperano che le situazioni si risolvano da sole. In realtà non è così. C'è un padre che non ha preso in mano la situazione, un altro matrimonio che è finito, non guardare in faccia la realtà, sono cose che non arrivano da nessuna parte. E quindi credo che fondamentalmente lo scopo del Signore nella nostra vita, conoscere Cristo, cosa vuol dire? Vivere in intimità con Lui, obbedire alla Sua parola e fare delle esperienze. Sia il cambiare proprio la nostra interiorità. Quando parla di un uomo nuovo, è chiaro che sta dicendo: ti faccio rinascere, ti do un cuore completamente diverso. Non dimenticherà le tue esperienze, ma le ricollochiamo in qualche maniera, in maniera diversa. Un bambino che prende uno schiaffo in faccia da un papà quando è piccolo, si ricorda una mano immensa e un dolore terribile. Quando è più grande te lo fa rivedere e ti dice: adesso lo risolviamo insieme. Quindi l'affrontare il nascere di nuovo tante volte è anche banalizzato, perché dice: sì, Dio arriva, però c'è un'operazione interiore che vanno fatte e affrontate, perché lo scopo fondamentale di Cristo è, in quel cuore nuovo, creare un uomo nuovo, con concetti nuovi, con idee nuove, quindi nella cui esperienza anche le esperienze passate si collocano in maniera giusta, dando un senso alla vita. Finché non lo troviamo, questo non avviene. Invece la gente vorrebbe, spiritualizzando troppo, che Cristo arrivasse: siccome c'è un uomo nuovo, poi io continuo a viaggiare sui miei binari, non mi metto nella parola, non obbedisco, e tutto cambia della mia vita. Non è così. Cioè, la tua esperienza di uomo oggi che sei un uomo, sei già maturo a 16 anni, non voglio immaginare adesso dove ti abbia portato la vita, per quello ho detto giovane vecchio uomo, ha dovuto ripercorrere la vita, dei percorsi, ha dovuto farli poi quest'uomo, ha dovuto rivalutare tutto, riconsiderare, e forse anche se le emozioni restano, ti ha dovuto far rivedere con gli occhi di oggi la povertà di certe persone per poterle perdonare, hai dovuto riaffrontare. Finché non vogliamo affrontare i nostri problemi interiori o le nostre questioni, non ci sarà guarigione. Questo mi interessa molto perché non c'è un Evangelo facile.
No,
non c'è
non
un
c'è.
Evangelo facile, e la gente tende a spiritualizzare molto quando pretenderebbe che i soldi arrivano dal cielo direttamente nei sacchetti o nelle buste, quando si aspetta che Dio risolva il problema con il nostro nemico anche se abbiamo qualcosa da fare noi, quando vogliamo mangiare anche se non andiamo a lavorare, e quando vogliamo il miracolo anche se noi facciamo una vita disordinata, beviamo però vogliamo che ci guarisca il fegato, per farti un ipote, che può anche farlo volendo, ma non è educativo, no? Tutto sommato. Quindi Dio coopera con l'uomo, con l'essere umano, ed è interessante come conoscere Cristo è straordinario, ed è un resettare la vita con tutto quello che c'è, riguardarla con i suoi occhi, e solo allora si guarisce, no? So che è un concetto difficile, però vorrei affrontarlo con te nella prossima puntata.
Volentieri.
Se sei d'accordo?
Volentieri.
Visto che fai anche corsi di consulenza e ascolti, poi parleremo anche di questo. Che cosa ti ha portato a voler capire gli altri?
Perché molti
vogliono capire gli altri per capire se stessi. Un po' c'è anche, ci sta anche questo. Però tante volte invece qualcuno lo fa per aiutare anche gli altri, quando risolve i propri problemi. Ho fatto i corsi di consulenza e quelli che avevano problemi e non l'avevano risolti hanno mollato a metà strada perché non hanno retto lo stress della conoscenza, no? Quindi poi parleremo di tante cose. Sono costretta a invitarti di nuovo.
Vengo molto volentieri.
Grazie Stefano. Quindi salutiamo tutti gli ascoltatori. Un abbraccio da Maria.
E da Stefano.
Ciao, alla prossima.
Ciao, ciao.
Hai appena ascoltato un programma prodotto da CRC.fm. Se hai apprezzato quello che hai ascoltato, considera di sostenere il tuo programma preferito. Visita il sito www.crc.fm e ricorda, il tuo sostegno è prezioso.